Fred Film Radio, Festival du Cannes, France.
Simone Soranna per Fred Film Radio, siamo alla 72esima edizione del Festival di Cannes, nella sezione Quinzaine Realizzator. Sono in compagnia di Flatform, il regista del film Quello che verrà è solo una promessa, un cortometraggio presentato qui in questi giorni al Festival. Prima di tutto vorrei un attimino chiarire con voi che cos'è o chi è magari Flatform.
Noi definiamo Flatform un artista collettivo ed è una sorta di struttura elastica che sin dalla sua nascita nel 2006 ha avuto, come dire, una propensione ad essere appunto un'entità collettiva e infatti tante persone collaborano con noi sia in modo continuativo ma anche in modo discontinuo dalle nostre origini fino ad oggi, fino anche a quest'ultimo film.
Quante persone più o meno fanno parte di questo gruppo?
Ma dunque sono due, Flatform è formato da due persone che lo hanno fondato e lo dirigono e poi c'è appunto una struttura elastica, se vogliamo definirla organetto, che si apre e si chiude a seconda appunto dei progetti e che vede coinvolte altre 3-4 persone, da 3 a 5 persone quindi, che collaborano per quanto riguarda diciamo determinati ambiti tecnici, ma con anche interventi che poi diventano poetici di volta in volta.
Dunque, invece, parlando un pochettino di questo cortometraggio, è un film veramente molto interessante, soprattutto per quanto mi riguarda da un punto di vista estetico, da un punto di vista visivo. Volevo chiedervi quali sono state le difficoltà maggiori, magari descrivendolo anche un po', è una sorta di piano sequenza, non è propriamente un'unica inquadratura perché ci sono delle sovrapposizioni di montaggio, di immagini, però l'idea è quella di restituire una lunghissima carrellata alla ricerca, alla scoperta magari di questo luogo, e vorrei chiedervi appunto quanto è stato difficile realizzarlo e soprattutto quali erano le vostre intenzioni, quindi qual è lo scopo di questo film.
Allora, lo scopo di questo film è sicuramente per Flatform continuare ad indagare la sua poetica. L'argomento trattato in questo caso, appunto nel film presentato alla Quinzaine, Quello che verrà è solo una promessa, è stato scelto ben 10 anni fa effettivamente. Ci sono infatti voluti circa una decina d'anni per riuscire a realizzarlo e è stato scelto perché lo abbiamo ritenuto calzante per noi e per la poetica di Flatform e una possibilità per noi ulteriore di indagare il paesaggio in un determinato modo.
Per quanto riguarda invece come è avvenuta la struttura, come si è strutturato il film, in effetti tu facevi riferimento a un unico piano sequenza, è realmente un unico piano sequenza, soltanto che il piano sequenza è stato girato in tre momenti diversi, a distanza di tanti giorni uno dall'altro. Questa è stata una delle grandi scommesse, diciamo, perché non era così certo che potesse andare in porto, insomma era una scommessa abbastanza anche rischiosa, visto appunto che si è fatto 26.000 chilometri per andare a vincere o perdere questa scommessa, e la scommessa era appunto quella di realizzare una ripresa che fosse con gli stessi tempi al secondo, con gli stessi movimenti di macchina, con gli stessi movimenti degli interpreti, a distanza però di giorni e con situazioni ambientali totalmente diverse, perché un conto è muoversi sul secco e un conto è muoversi in acqua alta 30 centimetri, insomma, quindi cosa. In questo complimenti, apro un inciso, complimenti a alcuni interpreti che tra l'altro sono giovanissimi, noi siamo molto legati a uno di questi e poi chi vedrà il film capirà chi è questo ragazzino di 8 anni. E quindi poi questo unico piano sequenza, quindi, che è stato girato, è stato in composite, editato e poi anche in composite, ovviamente aiutato questo passaggio di stato, dallo stato appunto di secchezza più che siccità e allo stato di allagamento, e quindi dare questa fluidità è stata l'altra grande scommessa, insomma.
Dunque, prima di magari discutere un attimino della chiave tematica del film, vi lancio un paio di mie interpretazioni, se posso permettermi, così dialoghiamo anche su questo. Volevo chiedervi, secondo me il film è giusto che venga goduto così, con uno sguardo un po' vergine, senza essere preparati, però giusto per dare un paio di coordinate a chi volesse appunto recuperare il lavoro, dove è stato girato e soprattutto di quale, diciamo così, condizione meteorologica stiamo parlando, perché è centrale all'interno del film.
Allora, il film è stato girato nel Sud Pacifico, in un arcipelago che chiamato Tuvalu, ed esattamente nell'isola di
Fongafele,
nella città di Funafuti, che è anche la capitale dell'arcipelago di Tuvalu. È stato girato circa un anno fa. Ed è quest'isola in particolare è luogo di un fenomeno estremamente incredibile, che si tratta appunto della risalita attraverso le porosità del terreno dell'isola di Funafuti dell'acqua dell'oceano Pacifico, che surriscaldandosi aumenta la sua pressione e trova sfogo risalendo appunto la porosità del terreno dell'isola.
E questo fenomeno genera un velocissimo allagamento, cioè si allagano con questo gorgoglio dal terreno dell'acqua, si allagano in 15-20 minuti completamente appunto i campi e i terreni. Questo porta poi alla desertificazione, ovviamente, che l'acqua di mare è un'acqua salata e appunto desertifica la terra, e questo crea tutta una serie di altri problemi che chiaramente sono d'accordissimo con te col fatto che poi alla fine l'impatto del film è un impatto fortemente visivo, perché tu entri in un mondo più che spiegare quelle che sono le ragioni che portano a questo, che attiene all'informazione più che alla creazione di un film, insomma.
Esatto, quello che poi ho respirato io è un certo presentimento dello scorrere del tempo. Adesso mi avete un po' confermato che il film è stato girato in giorni differenti, per l'appunto, che il fenomeno ambientale in questione richiede del tempo, ma poi io questa lunghissima carrellata, quest'acqua che continua a scorrere, l'ho un po' in qualche maniera associata a questa componente. Non so se ci ho preso oppure no nelle vostre intenzioni.
Sì, assolutamente, assolutamente centrato. Sì, questo è il lavoro sul tempo, è una delle componenti fondamentali del nostro lavoro. Cioè noi cerchiamo di sovrapporre una sorta di tempo circolare, un tempo poetico a un tempo lineare che è quello della vita, insomma. E in questa circolarità ci stanno andate e ritorni, di nuovo andate, nuovo ritorni e via discorrendo, insomma, questo andare e venire dello stato, della condizione appunto di secchezza alla condizione di allagamento con tutto quello che comporta, pur rimanendo in un'assoluta fluidità della ripresa, è il film sostanzialmente.
Però senz'altro il nostro lavoro è un lavoro che si rivolge ad uno scompaginare quelle che sono sicuramente delle regole che noi riteniamo naturali, ma che naturalmente sono solo delle convenzioni, e mi riferisco e ci riferiamo alle convenzioni che hanno a che fare con il tempo, alle convenzioni che hanno a che fare con lo spazio ridiscutendole, diciamo così, ci portano a ridefinire anche il nostro stare al mondo.
Invece un'altra componente che mi ha affascinato moltissimo è come avete utilizzato il sonoro. Mi spiego meglio, il film è praticamente muto, però nella sequenza finale c'è una sorta di coro collettivo che viene appunto cantato. Ecco, mi spiegate un pochettino questo tema, sì. Se per caso è stato voluto oppure se si è trattato di una coincidenza?
No, è stato voluto, cioè tutto quello che si vede nel film è fortemente voluto, ogni azione è stata studiata, è stato il frutto di un lungo periodo vissuto lì prima di girare, per lungo intendiamo più di un mese, e quindi di pianificare tutta una serie di, perché noi siamo partiti dall'Italia avendo perfettamente chiaro tutto, durata eccetera, ma non il contenitore delle azioni, perché il contenitore delle azioni non doveva essere una forzatura, non aveva senso arrivare con una coreografia e imporre a una persona che ha ovviamente una totalmente diversa cultura, possiamo dire veramente siamo entrati in contatto con una cultura totalmente diversa che ha pochissime relazioni con la nostra, quindi questo aspetto di essere una cultura temporale più che una cultura visiva, cioè di lavorare molto più sul tempo e quindi sulla musica che non, e quindi sull'orecchio che non sull'occhio, ha portato anche ad utilizzare questo canto finale, che è un canto che loro fanno, saluto alla cosa, ma non è interessante, voglio dire, il significato, infatti come tu hai potuto vedere, non ha nessun sottotitolo, voglio dire, la canzone, quindi non era interessante il testo. Dopodiché è un testo molto poetico, possiamo dirlo noi che lo conosciamo, ma non era quello il punto, perché sennò avrebbe avuto un altro valore simbolico, ovviamente. È un valore puramente sonoro, ci fa molto piacere che tu abbia notato questo, perché il suono ha una centralità assoluta nel nostro lavoro in generale, ma in questo il suono rende, ad esempio, attraverso il suono, il personaggio principale, che è l'acqua, era lo sforzo massimo, no? Cioè, perché se, fuoriuscendo dal puro didascalismo o dall'effettismo, cioè l'acqua deve essere qualcosa che ti contorna in questo, no? Da qui anche il 5.1 per poter rendere questa immersione in questa acqua, insomma.
Benissimo, intanto io vi ringrazio, vi faccio un'ultimissima domanda, ovvero legata alla fruizione di questo lavoro. So che i vostri cortometraggi, i vostri film spesso vengono proiettati in alcune situazioni museali, che so, come il MoMA ad esempio. Cosa vi augurate per questo film? Cinema oppure effettivamente una realtà un po' diversa di fruizione, come può essere per l'appunto quella museale?
Sicuramente noi siamo molto interessati ad entrambi questi campi, sia il campo del cinema che quello dell'arte, perché in realtà è proprio quello il luogo del nostro agire. Noi siamo artisti visivi che si occupano di immagini in movimento e il nostro è un lavoro sia da un punto di vista poetico ma anche da un punto di vista della consapevolezza del mezzo. È un lavoro che lavora, è un lavoro che ha senz'altro a che fare con entrambe queste realtà, entrambi questi due sistemi. E possiamo definire il lavoro di Flatwo un lavoro borderline tra arte e cinema.
E un'unica cosa che può essere interessante per questo lavoro, siccome noi sempre, per quanto riguarda la presentazione in ambiti museali o comunque diciamo espositivi che non sono la classica sala cinematografica, approntiamo un'installazione che non è la resa su multischermo, ma è un'installazione che ha quindi di solito delle invenzioni particolari. Per questo abbiamo appositamente ideato uno schermo motorizzato e computerizzato che si muove insieme con le immagini e rende, diciamo, orizzontalmente quello che è la crescita dell'acqua nei momenti in cui questa cresce o decresce, e quindi c'è questa estensione e contrazione dello schermo e dell'immagine che tu vedi.
Molto interessante. Ci sarà, potete già dire dove verrà esposto questo?
La prima sarà alla Biennale Screen City in Norvegia alla fine di settembre, e poi ci sono delle trattative con dei musei, tra cui anche un grande museo italiano.
Perfetto, allora io vi auguro buona fortuna, innanzitutto complimenti anche al vostro team, al vostro staff, complimenti per questo, quello che verrà, essere una promessa. Ero in compagnia di Flatwo, io sono Simone Sorana dal Festival di Cannes per Fred Film Radio on the Festival Insider. Grazie ancora e buon lavoro.
Grazie a voi.
Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.